Buon venerdì a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare, pensate, di voce. Immaginate un cantante, un'attrice, un presentatore, comunque una persona che deve parlare in pubblico, che comincia ad avere dei problemi alla voce. Non si tratta solo di un problema, ma direi decisamente molto di più, perché appunto per un VIP, come dicevo, un cantante, un attore, perde la voce, è come per un pilota ritrovarsi senza volante. Non si può più cantare, non si può recitare, non si può fare quello che si ama, bisogna fermarsi. È il momento sicuramente in cui il professionista in questione si scontra con l'essere umano, no? con il suo corpo, con le problematiche. La domanda diventa inevitabile: adesso che cosa faccio? La buona notizia è che esistono strategie, cure, piccoli gesti che possono comunque aiutare a recuperare voce e attività. Io adesso ho parlato di persone famose, però rendiamoci conto, sono problematiche che possono davvero succedere a a chiunque, anche a voi che ci state ascoltando in questo momento. Allora, per parlare di questo tema, cioè il trattamento dei disturbi della voce, abbiamo invitato due esperti. Sono il professor Matteo Trimarchi, che è specialista in otorinolaringoiatria ed è il primario del reparto proprio di otorinolaringoiatria dell'ente ospedaliero cantonale. Benvenuto, professore.
Grazie.
E poi con lui c'è il dottor Etienne Jacot, che anche lui è otorinolaringoiatra, ma è past president della società svizzera di foniatria. Benvenuto anche a lei, dottore.
Grazie dell'invito, buongiorno.
Beh, io direi, dottori, la prendiamo un pochettino larga e prima di arrivare poi a curiosità, a patologie, eccetera, visto che entrambi siete otorini laringoiatra, direi proprio, professore, c'è stata un'evoluzione di questa figura ultimamente, no? Si è sempre più specializzati.
Assolutamente sì. C'è stata un'evoluzione incredibile negli ultimi anni dell'otorinolaringoiatria. Oggi l'otorinolaringoiatria ha professionisti che si occupano in modo particolare dell'orecchio, dei problemi dell'equilibrio, ma anche delle patologie dell'orecchio, della chirurgia dell'orecchio, degli specialisti che si occupano principalmente di naso, con tutto quello che vuol dire la cura del naso, che può essere di patologia semplice ma anche molto avanzata, con i neurochirurghi o con gli oculisti, di chirurgia oncologica, che è un altro ramo che comprende i tumori di tutte le sedi, dell'orecchio, del naso, della cava orale, della laringe, della gola, e dei disturbi anche della voce. Quindi non c'è più oggi, o tendono a non esserci più tanto degli otorini che si occupano tutto, anche di tutto, perché è difficile anche star dietro l'aggiornamento di tutte le singole aree. E quindi si vedono soprattutto la crescita di queste singole branche. La voce sicuramente è una delle branche più importanti all'interno di quello che è oggi il discorso che vogliamo fare. La voce non è solo un suono, la voce è l'identità, è l'emozione, il lavoro. Spesso ce ne accorgiamo solo quando cambia o la perdiamo, però in realtà è un aspetto molto importante della nostra vita. E proprio perché parlavamo delle diverse branche dell'otorinolaringoiatria, io sono felice oggi di essere qui in trasmissione con il dottor Jacot, perché il dottor Jacot ha una ulteriore specialità oltre all'otorinolaringoiatria, che è la foniatria, che è quella branca dell'otorino che si occupa di tutti i disturbi prevalentemente benigni delle corde vocali.
Ecco, un termine, dottore, che sicuramente non conoscono in tanti, anche se si occupa di una cosa, tra virgolette, banale, che riguarda tutti, il termine foniatra è un po' misconosciuto.
Esatto, sono ormai adesso 11 anni che sono in Ticino e la figura del foniatra è una figura nuova che sempre di più gli specialisti conoscono, e che permette giustamente di reindirizzare i pazienti direttamente in un ramo di specialità che permette di trovare soluzioni prima, ovviamente avere una diagnosi più chiara e aiutare il paziente nel suo procedimento, nelle sue cure a livello vocale. Sì. Comprende ovviamente i problemi della voce, della deglutizione, quindi laringe, ma anche l'aspetto di audiologia infantile.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, in modo che man mano che chiacchieriamo poi il pubblico da casa possa intervenire con magari qualche suggestione, oppure se chi a casa vuole approfittare della vostra presenza per fare qualsiasi domanda, evidentemente è il benvenuto. Allora potete mandarci i vostri messaggi WhatsApp al numero di telefono 076 321 11 13, se invece preferite chiamare il numero è lo 0848 03 0808. Poi diremo, dottori, anche di un evento molto importante al quale tutto il nostro pubblico è invitato, dove voi farete proprio un viaggio nell'otorinolaringoiatria presentando anche in maniera molto simpatica tutte queste specialità di cui avete già in parte detto. Però proprio ieri, professore, c'è stato invece un grande congresso importante.
Sì, ieri abbiamo tenuto qui a Lugano un corso di chirurgia ambulatoriale proprio sulle corde vocali, in cui sono venuti diversi otorinolaringoiatri anche dall'estero, e in questo corso noi siamo stati i primi d'Europa a poter utilizzare dei modellini tridimensionali dove si potevano effettuare degli interventi esattamente come se fosse un paziente reale, e questo è molto importante per la formazione. Oggi noi possiamo effettuare in alcuni casi su patologie benigne la chirurgia ambulatoriale con il paziente seduto in poltrona, sveglio, che guarda il monitor con le sue corde vocali e la piccola lesione, e noi riusciamo in fibroscopia ad effettuare dei piccoli interventi col laser blu a paziente sveglio seduto in poltrona. Ed è sicuramente una cosa estremamente innovativa, e erano venuti diversi colleghi ieri dall'estero proprio per vedere come si effettua questa chirurgia a paziente sveglio in regime ambulatoriale.
Ecco, estremamente affascinante. Comunque queste sono le nostre famose eccellenze. Allora, torniamo al nostro tema. Diciamo che quando in generale ci sono dei disturbi della voce, che comprende un po' tutti i tipi di disturbi, poi li vedremo nello specifico, la voce rauca, la voce bassa, debole, affaticata, una voce comunque diversa dal solito, tutto rientra un po' in quello che nella medicina chiamate disfonia. Questi sono i problemi legati alla voce, corretto?
Esatto, assolutamente. È molto preciso, ma anche molto ampio a livello, diciamo, possibilità di patologie, assolutamente.
Ma vediamo proprio, perché poi magari non tutti ce lo immaginiamo, professore, come nasce la voce?
Allora, la voce ha una serie di componenti dove noi possiamo vedere il cervello come il direttore d'orchestra che coordina gli altri organi che arrivano a generare la voce. Il tutto parte come motore dai polmoni, perché i polmoni consentono all'aria di uscire, le corde vocali sono come la sorgente del suono, la bocca, il naso e la faringe sono un amplificatore e un modulatore. Cioè è molto importante anche la risonanza, ma molto semplicemente basta pensare quando abbiamo il raffreddore. Se io adesso mentre parlo mi chiudo con due dita il naso, viene una voce che è completamente diversa rispetto a quella che avevo prima. E quindi questo mostra come anche la cassa di risonanza sia molto importante. Quindi basta che ci sia una qualsiasi alterazione delle parti che abbiamo elencato e la voce sarà diversa. Poi ovviamente c'è anche tutto l'aspetto emozionale, perché una persona emozionata, agitata, magari prima di un discorso o perché viene accusata di qualcosa, nel momento in cui parla ha una voce spezzata, una voce diversa, quindi anche l'aspetto psicologico ha un'importanza incredibile. Cosa dici?
Beh, penso che la descrizione è assolutamente perfetta. Aggiungerei un piccolo detto mio che dice che se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la voce ne è proprio l'espressione diretta, quindi proprio istantaneo.
A volte ci tradisce proprio, no? Lei parlava di emozioni, quante volte uno ha la voce spezzata, si inghiozza, manca il fiato, non si riesce a parlare, addirittura manca la saliva, si continua a deglutire. Oppure possiamo anche modularla noi la voce, possiamo volontariamente urlare, essere assertivi, usare dei toni forti.
Si può fare di tutto e di più. La voce è giustamente un'espressione al momento dello stato d'animo di qualcuno, la capacità anche di imitazione che può dare anche informazioni alla persona con la quale parliamo. Il professor Tremarchi parlava giustamente di questa voce da papera con il naso è tappato, ma esistono delle voci sforzate, delle voci più velate in questo modo, che danno proprio delle informazioni non solo sullo stato d'animo, ma anche potenzialmente sulle patologie del paziente che viene a trovarci, assolutamente.
Beh, poi ci sono comunque dei momenti, dei motivi che poi vedremo per cui la nostra voce si altera, come diceva, basta un raffreddore, però magari pensiamo ai tifosi che vanno allo stadio, no? Hanno urlato talmente tanto per cui poi il giorno dopo saranno quasi completamente afoni.
Certo, lì c'è una infiammazione delle corde vocali e quindi dopo aver fatto un abuso della voce urlando allo stadio è possibile che il giorno dopo la voce abbia un'alterazione, quindi sia una voce più bassa. È sempre importante ricordare che le alterazioni infiammatorie in genere non durano più di 8-10 giorni, quindi se una voce cambia e dopo 10 giorni continua a rimanere diversa, quello è il momento in cui in realtà fare una visita otorinolaringoiatrica.
Un'ascoltatrice ci manda una suggestione interessante, dice: buongiorno, ci sono anche le mamme che parlano ai loro neonati, hanno questo effetto calmante?
Beh, assolutamente, e non solo ai neonati ma anche nella pancia. Sappiamo che una parte della voce che è percepita dal feto è anche risentita proprio direttamente, e reagiscono che sia alla voce della madre ma anche quello del padre o alla gente che si indirizza proprio alla coppia feto-madre. Quello lo sappiamo che sono 50 decibel se non erro, che sono sufficienti per passare direttamente al feto, e il feto che reagisce proprio alla voce, assolutamente.
Comunque la voce può anche far capire un po' com'è la nostra personalità, no? A secondo anche di quanto magari impeto diamo.
Sicuramente ci sono dei momenti in cui noi abbiamo una voce estremamente importante, e a livello militare spesso viene anche etichettato il modo di dare ordini, perché ci sono persone definite adatte al comando anche il modo in cui impostano l'ordine al plotone, per cui effettivamente è un aspetto assolutamente importante della nostra vita.
Oppure, sempre tornando alle emozioni, quando proprio ci si spegne la voce in bocca, pensate all'interrogazione, si parte magari un po' decisi, poi si vede la faccia del professore, le parole cominciano a mancare, il tono si affievolisce finché tutto muore in gola.
È proprio così. Diciamo anche per oggi il fatto di fare una presentazione così al pubblico non è che necessariamente abbiamo la nostra voce perfettamente normale, cerchiamo di essere un po' più chiari, magari usare questa forma un po' più professorale di voce, che può giustamente essere interpretato in un modo o l'altro, ma che ci permette di far passare informazioni oggi al pubblico, ma anche ai nostri pazienti.
La voce ha questo aspetto che è legato anche alla professione, perché di fatto gli insegnanti hanno un utilizzo professionale, ma anche non solo i cantanti, ma avvocati, medici, gli speaker radiofonici, gli operatori telefonici. Cioè ci sono tantissime categorie che fanno un utilizzo professionale della voce. Chi usa la voce di fatto dovrebbe proprio considerarlo come uno strumento di lavoro, esattamente come un atleta considera i propri muscoli.
E quindi a volte si sottovaluta un po', perché si può lavorare tantissimo sulla voce, sia per curarla, per perfezionarla, per ottenere i risultati voluti, ma soprattutto per prendersene cura.
Ma la voce per la maggior parte della gente è scontata, la usiamo spontaneamente, con gli amici, con la famiglia, a livello professionale, e diventa un problema quando è sollecitata in un modo non più perfettamente normale, ma che richiede ad essere più spesso utilizzata in un modo più estremo per i cantanti, per esempio, e lì possono avvenire queste problematiche vocali che necessitano una valutazione e soprattutto un aiuto veloce per il paziente, assolutamente.
Ecco, qualcuno ci dice: ma se la propria voce non piacesse, è possibile con esercizi, tra virgolette, cambiarla, per esempio renderla più profonda in maniera duratura? Allora, io credo che al giorno d'oggi quasi tutti comunque sanno che quello che è la nostra percezione, no? Il nostro ascolto della voce è comunque diversa rispetto a quella che sentono gli altri. Quindi a volte succede che se si sente una registrazione della propria voce, la prima reazione è quella di dire: oddio, non sono io, oppure mamma mia che voce. Anche se riflettevo prima e pensavo: certo, una volta non c'erano tante occasioni per risentirsi, quindi era un po' scioccante. Al giorno d'oggi, con l'avvento per esempio dei telefonini, si è talmente abituati a mandare il messaggino vocale, per cui riascoltarsi, sentirsi, diventa più un'abitudine. Però come mai noi non sentiamo esattamente la nostra voce, dottore?
Allora, prima di tutto perché c'è una doppia stimolazione, c'è una stimolazione del ritorno uditivo della propria voce, cioè tramite trasmissione aerea, ma anche la trasmissione che è quella ossea che va a dare direttamente alla coclea l'informazione. Quindi è una doppia percezione che cambia completamente la voce. Poi uno comunque si abitua alla propria voce. Quando uno la usa tale quale, sappiamo che cos'è l'effetto della voce sul proprio corpo, ma sentirla da fuori fa emergere magari l'accento. Avete tutti capiti che ovviamente non sono di lingua madre italiana, ho un grosso accento francofono, e quello a me lo percepisco molto meno che gli altri, e tanto meglio, vuol dire che possono capire da dove arrivo, che cos'è il mio passato e il mio uso vocale attuale. Ma effettivamente c'è tutta una discrepanza, c'è una grande differenza tra quello che percepiamo della propria voce e quello che gli altri, perché c'è anche tutta una nozione emozionale dietro.
Mm-hmm. E consideriamo anche che le persone che non sentono spesso hanno difficoltà ad avere lo stesso modo di parlare proprio perché non sentono la propria voce. Quindi diventa molto più difficile insegnare a parlare a una persona che non sente.
Mm-hmm. Assolutamente.
Ecco, e rispondendo al nostro ascoltatore o ascoltatrice che chiede se è possibile in qualche modo cambiare la propria voce con degli esercizi.
Allora, si può allenare la voce, ma rimarrà sempre una voce che non è la propria voce. Penso che giustamente l'identità vocale è reale. Se noi siamo meno abituati a riconoscere le voci, nel mondo animale, per esempio, che diciamo per noi si assomigliano tutti, i pinguini, per esempio, queste masse di animali che sono insieme, si riconoscono solo su una voce che sembra quasi identica, ma che è completamente diversa per l'animale. Noi siamo un po' meno abituati a questo, però se ci fate ascoltare qualsiasi cantante, qualsiasi voce più o meno conosciuta, sappiamo benissimo di chi si tratta, perché hanno un'identità vocale probabilmente più diffusa nel pubblico e la maggior parte hanno un'impronta vocale che è molto forte. Sì, mm-hmm. Sì.
Beh, penso che con le trasmissioni del giorno d'oggi, dove si vedono anche i talent, con i cantanti che stanno facendo il loro percorso, si vede come ci sono tanti esercizi tecnici comunque per gestire più che cambiare la propria voce, no? È sicuramente anche importante preservarla, non utilizzarla in maniera irruente, cambiare magari tonalità. Non c'è bisogno di essere essere il cantante famoso, basta magari anche qualcuno che canta in un coro locale, lo utilizza spesso, potrebbe comunque rovinarsi o fare qualcosa di sbagliato, quindi è bene non trascurarla, come diceva lei all'inizio.
Assolutamente, penso che anche lì l'uso vocale che facciamo noi tutti i giorni è un conto, ma dal momento che cominciamo a usare questa voce in modo più spinto, più estremo, magari piccoli disagi vocali che sembravano essere non così importanti diventano proprio un vero problema. E i cantanti fanno più o meno tutti un giorno o l'altro l'esperienza del problema vocale, e lì si lavora proprio sull'igiene vocale del cantante, che è particolare, che richiede comunque un'attenzione nettamente superiore, perché è usata in modo estremo.
E io posso danneggiare le mie corde vocali?
Assolutamente, sì. E succede molto spesso, salvo che magari lei, oltre a usarla tutti i giorni, gioca poco con il tipo di voce, non ha bisogno di usarla in modo un po' più spinto come il cantante, quindi anche se la usa molto molto spesso, rientra ovviamente nei professionisti della voce, ma probabilmente è un po' meno rischioso in questo senso.
Perché la voce cambia?
La voce può cambiare se ci sono delle patologie. Adesso stavo pensando come gli ascoltatori potessero immaginare le corde vocali, e se noi immaginiamo di fare il segno di vittoria con due dita e allarghiamo e avviciniamo queste due dita, quando stiamo respirando le corde vocali sono larghe come quando indichiamo il segno di vittoria. Quando stiamo parlando le due corde vocali si avvicinano. Avvicinandosi, l'aria che esce dai polmoni le fa vibrare. E quindi noi oggi abbiamo la possibilità di vedere queste corde vocali. Non è solo una cosa teorica, poi si arriva alla parte pratica della valutazione della voce. E la parte pratica è poter osservare con una telecamera, con una serie di caratteristiche, queste corde vocali. Come facciamo ad arrivare sulle corde vocali con una telecamera? Passiamo dal naso con dei tubicini estremamente sottili, che hanno in punta dei chip con una risoluzione molto avanzata, e dal naso riusciamo a scendere lungo la parete posteriore del naso, passiamo dietro la bocca e arriviamo a guardare direttamente le nostre corde vocali. E a questo punto si apre un mondo incredibile, perché le vediamo da un punto di vista che si dice anatomico, se funzionano bene, se si aprono bene o non si aprono bene. Ci sono delle persone che possono avere una delle due corde vocali che non si muove bene, a quel punto la voce sarà diversa. Questo può capitare sia dopo alcuni interventi chirurgici, dove viene leso a volte, o patologie che ledono il nervo che fa muovere la corda vocale, oppure può capitare dopo alcune infezioni virali. Però di corde vocali ne abbiamo due, per cui se anche una si forma, con l'altra si può riuscire a compensare. Quindi la prima cosa che noi andiamo a vedere è il movimento. Com'è questo movimento? Che poi ci dirà anche il dottor Jacot cosa riusciamo a fare di ancora più avanzato nell'osservazione di questo movimento. Poi vediamo se ci sono delle lesioni, perché una patologia estremamente benigna e comune che c'è prima della muta, cioè di quando un ragazzo diventa adulto, si possono formare dei piccoli nodulini cordali, e quindi il bambino ha una voce che è estremamente roca, e avviene quando gioca a calcio, quando uno ha coi compagni. E allora, per riuscire a curarlo, si introduce la terapia logopedica, che è una figura professionale che insegna al bambino a impostare la voce in modo diverso. Una voce impostata non in maniera corretta può formare delle piccole alterazioni sulle corde vocali.
Quando si parla di nodulini, magari qualcuno anche a casa salta immediatamente sulla sedia. Ecco, si tratta di nodulini benigni nei bambini?
Assolutamente sì. Quando si parla di un nodulino, in genere è quasi come fosse un callo. Le corde vocali non si muovono in maniera corretta quando si avvicinano, c'è una forma di sfregamento, e si forma questo piccolo callo. È una cosa estremamente benigna e il 95% dei bambini che hanno i noduli guardali guariscono facendo solo la logopedia. Non c'è necessità di alcun tipo di chirurgia. Diverso è invece il polipo, che è sempre una cosa estremamente benigna della corda vocale, ma che dà anche lì un'alterazione importante. Invece quello ha una terapia che è chirurgica.
Si parlava dei nodulini dei bambini, cambia quando si parla di noduli negli adulti, che tra l'altro, mi corregga, sono presenti solo nelle donne?
Esatto, perché sono presenti nei bambini e anche nei maschi prima del cambio della voce. Una volta avvenuto il cambio della voce, se si presentano dei noduli, sono più frequenti nelle donne. E c'è tutta una strumentazione per andare a osservare la vibrazione di queste corde vocali, che è il lavoro proprio del foniatra.
Ecco, quali sono i motivi per cui potrebbe subentrare un cambiamento della voce? Quindi non perché siamo andati a gridare allo stadio, come dicevamo prima, ma diceva se ci sono delle alterazioni, delle modifiche, che oltretutto ci citi pure quali sono, e persistono nel tempo, almeno oltre le 2 settimane, sì. Ecco che bisogna un pochettino far suonare il famoso campanello d'allarme. Che cosa potrebbe succedere?
Allora, se una voce rimane bassa, e soprattutto la caratteristica è che si abbassa e non ritorna più come prima, perché sono pazienti che dicono la voce un po' è buona, un po' si abbassa e fa su e giù continuamente, allora questo non è un segno che preoccupa, perché è sicuramente un problema, ma è un problema infiammatorio. Diverso è che la voce rimanga bassa e non risalga più, perché possono esserci dei piccoli tumori sulla corda vocale che sono estremamente più frequenti nella popolazione dei fumatori e che possono cambiare completamente la voce. Peraltro oggi, quando sono estremamente piccoli, possono essere curati col laser, il paziente sta ricoverato un giorno, risolve tutto senza fare altre terapie. Ma una cosa che secondo me è estremamente interessante è la valutazione che possiamo fare delle corde vocali con questa valutazione computerizzata della laringe e della vibrazione delle corde vocali, che è quello di cui si occupa e ci dice qualcosa forse il dottor Jacot.
Esatto.
Ecco, si chiama una stroboscopia. È un sistema che, come quando guardiamo una ruota di una macchina che a un certo punto si inverte, è la rapidità d'acquisizione dell'immagine dell'occhio che non permette più di seguirla. Questo sistema è un po' uguale. A ogni ciclo vibratorio della corda vocale, il sistema estrae un'immagine che è disincronizzata e che permette di rallentare artificialmente la vibrazione della corda vocale. Quello ci dà un'informazione sulla profondità della lesione. Si capisce facilmente che quando una lesione è molto superficiale ci sarà un'alterazione della vibrazione, ma non in un modo a proprio quasi bloccare questa vibrazione. Questo ci permette di avere un'informazione non da poco, molto utile prima di un intervento per annunciare già al paziente: guardi che dobbiamo fare delle biopsie un po' più importanti, o una volta che queste biopsie sono state fatte, una cura più o meno aggressiva della lesione. Parlo principalmente ovviamente di lesioni benigne, perché è il mio campo, i miei colleghi si occupano molto meglio di me di tutte le parti oncologiche, ma rimane, diciamo, una valutazione iniziale che possiamo fare in collaborazione gli uni con gli altri. È lì che risiede proprio l'interesse della specialità, in modo di già diciamo indirizzare il paziente correttamente sulle cure.
Mm-hmm. Infatti, quando noi abbiamo l'informazione sulla vibrazione della corda vocale, già è un dato estremamente importante, perché se in un punto la corda non vibra, vuol dire che la parte superficiale si è attaccata alla parte profonda. Abbiamo un'altra possibilità di valutazione delle corde vocali, che è con una luce che si chiama Narrow Band Imaging, NBI, che ci fa vedere benissimo la vascolarizzazione, e noi in base al decorso dei vasi sulle corde vocali possiamo pensare se questa lesione è una lesione più o meno preoccupante. Quindi vedete che sono tante le cose che noi facciamo per arrivare ad avere un'idea già precisa di quello che può essere la lesione che stiamo studiando sulla corda vocale.
Mm-hmm. Stanno arrivando tantissimi messaggi, io ho atteso un attimo a leggerli proprio per poter approfondire prima un po' l'argomento. Giorgio, per esempio, ci scrive, insomma, adesso vi leggo il messaggio, forse è un po' particolare, non conoscendo il caso, vediamo comunque se è riuscita a rispondere. Dice: qualche anno fa ho avuto un'infiammazione alla gola, avevo perso la voce, ero rauco, riuscivo a emettere un suono solo con un grande sforzo. Da allora cantare o parlare ad alta voce mi provoca attacchi di tosse e un fastidio alla gola. Da un primo esame con il videoscopio è emerso che le corde vocali non presentano noduli né altre anomalie. Allora, di che cosa potrebbe trattarsi?
Allora, prima di tutto, avere un'idea così solo da un piccolo testo è molto complicato. Diciamo che non voglio sottovalutare, diciamo, le valutazioni che sono state fatte prima, ma la risoluzione dell'immagine ormai adesso è diventata molto diversa. Cioè, possiamo vedere dei dettagli, come diceva il professor Tremarchi, sulla vascolarizzazione, che ci permette già di anticipare alcune lesioni che con un sistema, un videoendoscopio un po' più diciamo semplice, non si vedono. Ricevo tantissime richieste di valutazione anche da parte dei colleghi dell'ORL sul cantone, perché con un certo tipo di videoendoscopio non si riesce a vedere alcune forme, alcune lesioni che noi invece con diciamo tecnologie nettamente più avanzate possiamo determinare con più grande precisione. Dall'uomo quello che chiamiamo una disfonia iperfunzionale è molto più raro, quindi mettere il conto su semplicemente un uso vocale sbagliato mi sembra un po' troppo semplice. Mm-hmm.
Però quando succede qualcosa come l'ascoltatore, cioè a cantare e parlare ad alta voce provoca tosse, provoca fastidio alla gola, forse vale la pena approfondire.
Ecco, non osavo proprio dirli, ma
probabilmente sì, vale la pena probabilmente approfondire, tenendo conto che a volte possono essere anche delle problematiche legate a problemi semplici, nel senso che alcuni pazienti hanno delle forme di reflusso gastroesofageo. Cosa vuol dire? Che il contenuto acido dallo stomaco risale lungo l'esofago e arriva fino alle corde vocali, ed essendo un liquido acido dà un'infiammazione alle corde vocali. Persone che bevono molto poco, perché le corde vocali devono essere sempre ben lubrificate, e bere poco chiaramente le rende un po' più secche, e allora nel momento in cui ne facciamo un uso più importante, cantando, parlando molto, corda vocale secca stimola più facilmente la tosse.
Qualcun altro ci chiede: buongiorno, ma perché se si parla poco per qualche giorno, quando si riprende la voce fa fatica a riprendere il suo timbro?
Pensate a se siete abituati ad andare in palestra tutti i giorni, saltate 2 settimane, la ripresa è difficile. È un po' così che lo vedrei. Ovviamente se la ripresa vocale è accompagnata da una problematica che perdura, allora c'è qualcosa d'altro. Ma è un muscolo, tutta la laringe sono muscoli. È una struttura, magari è importante sottolinearlo, è una struttura che è appesa nel collo. Non ha nessuna fissazione rigida al scheletro e quindi dipende di tensioni anche cervicali, interventi che sono indirizzati sul collo, tensioni muscolari, diciamo delle tensioni proprio semplici, anche legato a dolori di schiena, possono agire sulla voce. Penso che sapete tutto che al telefono, se qualcuno vi risponde da sdraiato o in piedi o seduto, lo potete già determinare solo dalla posizione del collo. Se vi parlo così avete già l'impressione che sto tendendo il collo, e se vi parlo così sapete che fletto il collo in avanti. Tutte queste cose sono semplicemente posizionali dipendente, cioè
se voi pensate sempre alla famosa V delle due corde vocali, dovete pensare che questa V è composta da un legamento a destra e una a sinistra, sotto il legamento un muscolo. Ed è il muscolo quello che dà la tensione. Il fatto di riuscire a produrre una nota bassa o una nota acuta è legato alla tensione del muscolo. È un po' se pensate a una chitarra, quando viene fatto un suono e viene girata quella rotellina per accordarla, il suono va dal basso all'acuto. Anche lì con le corde vocali, quando il muscolo tende, porta ad avere una nota più acuta, quando invece è meno teso, la nota diventa più bassa.
Ascoltiamo la voce meravigliosa, Jack Savoretti. Magnifica canzone di Jack Savoretti, dottori. Sicuramente lui è stato già molto fortunato e dotato di una voce meravigliosa, però alla fine non è solo merito suo.
No, la voce va sicuramente educata. E pensiamo solo come cambiano i tempi. I bambini che vediamo, se andiamo a rivedere Lo Zecchino d'Oro, che erano quelle trasmissioni in cui facevano cantare bambini di 3, 4, 5 anni e cantavano da bambini, come è normale che effettivamente canti un bambino di quell'età. Se vediamo le trasmissioni che ci sono oggi, ci sono bambini di 8, 9 anni che cantano come un adulto, che hanno una capacità e una tecnica vocale incredibile, che si sognavano totalmente allo Zecchino d'Oro. E questa è la dimostrazione di come cambi una voce se istruita. Basta recuperare su YouTube le vecchie trasmissioni dello Zecchino d'Oro e paragonarle a quelle di oggi, della stessa età, degli stessi bambini. È completamente un mondo totalmente diverso.
Per chi si fosse sintonizzato solamente ora, ricordo che i nostri ospiti di oggi sono il professor Matteo Trimarchi, che è primario del reparto di otorino-laringoiatria dell'ente ospedaliero cantonale. Con lui c'è il collega, il dottor Etienne Jacot, che è pure otorino-laringoiatra ed è stato presidente della Società Svizzera di Foniatria. Ci scrive Gioacchino, mi piacerebbe che parlasse di una curiosità, mi chiedevo, ma il ventriloco come fa?
Allora, il ventriloco, ci sono anche delle nozioni che sono molto di fantasia. Il ventriloco usa una voce suracuta che permette di limitare il movimento delle labbra usando giustamente una risonanza più alta che è nasale. Se fate caso sui ventrilochi che sono spesso in televisione, vedrete che la maggior parte del tempo alcuni fonemi come la P, la R, non sono neanche utilizzate, non vengono audite. È il nostro cervello che fa, che completa, diciamo, la parola. È spesso così che si usa la voce. È come una voce cantata dei cantanti lirici. A un certo punto una A in voce di testa o voce di fischio è quasi impossibile ad avere. Andiamo piuttosto sui fonemi tipo I, che escono nettamente meglio, e questo rende la ventriloquia molto interessante, ma è più interessante quello che ascolta riesce a fare, cioè completare delle parole che non sono perfettamente articolate, eppure quello che ascolta ha l'impressione di capire benissimo la parola.
Sì, perché oltre al ventriloco esiste anche una voce esofagea delle persone operate per malattie molto serie della laringe, a cui viene tolto tutto l'organo della voce. Sono le persone che hanno, si vedono oggi, che hanno un tracheostoma, cioè un'apertura nella parte bassa del collo da cui respirano, e che riescono lo stesso a parlare. Ci sono persone che parlano in modo perfetto. E come fanno? Deglutendo dell'aria, riemettono l'aria e la modulano con la voce. Ci sono persone che imparano ad utilizzare la voce esofagea in modo realmente incredibile. Perché è vero che ci sono delle macchinette che aiutano, ma chi riesce a fare, ad avere la voce esofagea, una voce di livello superiore. E ci sono delle scuole che insegnano ai pazienti operati come sviluppare questa voce esofagea.
Dottor Jacot, questo fa parte anche del vostro lavoro?
Sì, usiamo effettivamente tutta la parte rieducativa dietro abbiamo anche delle associazioni in Ticino che si occupano dei pazienti laringectomizzati, molto efficienti, e giustamente oltre a questa voce esofagea, che alla fine è la stessa di cui parlo adesso, sono stati inventati dei piccoli aggeggi che possiamo mettere tra la trachea e l'esofago per tappando, espirando e tappando il buco della base del collo, obbligare l'aria a andare nell'esofago e creare una capacità vocale più lunga, più efficace, e rendere proprio un'autonomia al paziente e anche a livello dell'accento. Il suo accento è strano, sembrerà probabilmente logico, ma l'accento del paziente può rimanere tale quale con questa voce rutata. E tra l'altro è la voce, non so se parlavate dei piccoli, ma io da piccolo cercavo di fare con gli amici la gara a chi riusciva a fare l'alfabeto rutando. Personalmente sono arrivato fino alla I lunga, che già mi fa male, ma effettivamente è la stessa cosa, è gobare l'aria e rutando, cercando di articolare delle parole.
Beh, da bambini probabilmente l'hanno provato tutti. Beh, tornando alla foniatria, all'ente ospedaliero cantonale c'è l'unico servizio della Svizzera italiana.
Sì, sono l'unico rappresentante di questa formazione. Siamo pochi in Svizzera, siamo 40. Quindi è veramente poco, e sì, sono l'unico a fare questa specialità qui in Ticino.
Beh, comunque avete diverse figure che collaborano contemporaneamente, insomma anche con i logopedisti. Quali sono queste figure?
Le logopediste sono delle persone che diciamo hanno delle formazioni sulla reeducazione vocale, reeducazione anche alla deglutizione, specializzati o i bambini o adulti. Come per tutto si specializzano enormemente in un campo o l'altro, benché da noi, diciamo all'ente, richiede una capacità di adattamento enorme a queste figure, che sono comunque molto 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 attive. E siamo fortunati di avere adesso in tutte le sedi principali dell'ente le figure delle logopediste. Potete andare anche sul loro sito, che riassume anche la quantità di figure che esistono e anche le loro specialità. Quindi non esitare, se vedete che ne avete bisogno, di prendere contatto.
Ecco, qualcuno ci dice: ma può dire qualcosa delle persone che parlano a voce alta, nel senso che hanno dei toni molto forti, molto alti come volume, magari non se ne accorgono nemmeno, e come controllare appunto il volume? Si può imparare?
A volte la voce viene alzata perché non viene sentita. È tipico di chi non sente bene alzare il tono della voce. Quindi quando uno tende ad avere sempre un tono di voce molto alto, una delle cose da fare è un controllo dell'udito.
Qualcun altro invece ci chiede: quando parlo tanto mi accorgo che nel tempo la voce tende ad abbassarsi, mentre quando finalmente la riposo e non parlo per un po', la voce ritorna normale. Ecco, che cosa succede? È uno sforzo oppure sono io che la faccio uscire male?
Probabilmente è un insieme di cose, perché abbiamo detto che le corde vocali sono un muscolo, e se non vengono utilizzate in modo perfetto, quando se ne fa un uso importante, che diventa a quel punto quasi un uso lavorativo, possono infiammarsi. Allora, se le corde vocali si infiammano, la voce tende a scendere e noi tendiamo a forzarle ancora di più, quindi scende ancora di più. Nel momento in cui va a riposare si sfiammano, e il giorno dopo, se non è stato uno sforzo esagerato, si riprendono, se no magari si riprenderanno due giorni dopo.
Ci sono dei messaggi molto simili, tutte le persone che ci dicono appunto che spesso fanno fatica a parlare, la voce passa dal molto alto al molto basso anche all'interno della stessa giornata. Qualcuno dice forse quando sono stanca, alcune parlano di stress, sta di fatto che dicono la voce ci va in cantina.
Una bella parola.
Le autodiagnosi,
E come dicevamo prima, l'importante è che non duri nel tempo. Diciamo dei momenti dove esageriamo, dove il paziente può essere semplicemente anche in una situazione personale o di lavoro, di stress, di lutto, che è anche una forma di stress, la voce può dare un po' l'informazione di dire che adesso basta, non c'ho più voglia di parlare, sono stanco, non c'ho voglia. Cioè, avete tutti sicuramente sperimentato la sera, arrivate a casa, avete ancora multipli impegni, ma non c'avete nessuna voglia di parlare, solo stare un attimo tranquilli. Penso che è rispettare anche i bisogni del corpo. Ma se questa problematica dura nel tempo, allora c'è qualcosa, diciamo, di più che necessita almeno di far vedere, secondo me.
Quando si è stanchi e stressati si produce anche meno saliva, cioè meno lubrificazione. Tanto vero che nel passato in Cina, in alcuni processi, mettevano all'individuo che veniva accusato del riso in bocca e vedevano se durante il processo il riso rimaneva bagnato o rimaneva asciutto, perché se rimaneva asciutto per loro era stressato e quindi colpevole, se invece rimaneva bagnato era rilassato e tranquillo. E quindi questa è un po' una spiegazione anche di quello che chiedeva la nostra ascoltatrice, perché nel momento di stanchezza e di stress tutto è molto più secco e quindi anche la voce rimane più affaticata.
Ci chiedono invece se si può in qualche modo smorzare una voce troppo acuta, come se fosse alta di testa.
Non sono sicuro di aver capito la parola. Essendo svizzero francese, francofono, la parola che hai usato?
Acuta.
Quando è troppo acuta?
Sì.
Per un uomo può essere semplicemente una falsa muta. Un uomo che tiene proprio una voce da bambino e che non riesce ad entrare in una voce adulta. Una voce molto alta spesso è legato a un uso vocale sbagliato, un'impostazione vocale sbagliata che può essere corretta molto velocemente. L'importante è il sentimento del paziente o della persona a riguardo della sua voce. Se sente che deve sforzare per ottenere questa voce, c'è qualcosa che non va. Semplicemente.
Laura invece ci scrive dicendo: ho già fatto gli esami dallo specialista, non emerge nessun problema particolare, però dice: da tanto tempo avverto come la sensazione di un nodo in gola, devo continuamente schiarirmi la voce per far sparire appunto questa sensazione, un fastidio. E poi dice: è come se dovessi sempre lubrificare con delle caramelle, si può fare qualche cosa? E magari secondo voi cosa potrebbe essere la causa?
Questo in genere è il sintomo da manuale che hanno i pazienti con un'infiammazione delle corde vocali da reflusso gastroesofageo. Si chiamano laringiti posteriori perché immaginiamo sempre la nostra V di vittoria delle due corde vocali. L'esofago si trova dietro dove si allargano. Quando il contenuto liquido dallo stomaco risale verso l'alto nell'esofago e arriva a livello della laringe, è un liquido acido e quindi può irritare questa parte posteriore delle corde vocali che è attaccata all'esofago. Nel momento in cui c'è questa irritazione, si ha la sensazione di avere qualcosa che non va né su né giù, cerchiamo di deglutire ma rimane sempre fisso a livello della laringe. E questo perché l'infiammazione non si può spostare con la deglutizione, rimane sempre in quel punto, ma è una, se vogliamo chiamare, patologia oggi molto diffusa. Perché? Perché nelle persone stanche e stressate aumenta la secrezione acida a livello gastrico, per cui lo stesso reflusso che magari in un periodo in cui si è tranquilli e rilassati è meno acido, irrita di meno, nel momento in cui si è più stressati e stanchi è più acido, irrita di più. E non solo, essendo più stanchi e stressati, sopportiamo anche meno questo disturbo, per cui è una cosa che si mescola a un dato reale di infiammazione e a un dato legato a una situazione di stress.
Quindi vale la pena comunque curare il sintomo, magari prendere qualcosa per il reflusso o l'acidità.
Infatti è una patologia che cura in modo indiretto l'otorino, perché non bisogna curare di fatto le corde vocali e la laringe, ma bisogna curare il reflusso gastrico.
Certo. Allora, invece Pat ci dice: dopo le uscite con la bicicletta da corsa, la voce mi si abbassa notevolmente per diverse ore. Allora, può essere una questione muscolare, magari alle cervicali?
Beh, pensate alla posizione della persona sulla bici. Se un po' di fortuna fa bici proprio da corsa, testa iperestesa indietro per essere allineato e vedere dove va, quindi è proprio una tensione. Parlavamo prima di questa struttura che è appesa nel collo. A maggior ragione quando usiamo una posizione a lungo andare da ciclista, tipicamente le tensioni sono molto 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 più importanti.
Allora, io chiedo perdono ai nostri ascoltatori, abbiamo ancora almeno una dozzina di messaggi ai quali non riusciamo a rispondere, però a questo punto strappo già la promessa in diretta che tornerete, prima di tutto perché siamo affascinati su tutte queste curiosità legate alla voce, e io so che ce ne sono tante tante altre ancora, e poi prometto, mi annoto le domande degli ascoltatori e risponderemo. C'è però un'importante giornata alla quale poi chi fosse interessato può partecipare, dottore?
Assolutamente sì, è una giornata aperta proprio al pubblico, che ascolta la tua voce, un viaggio nell'otorino laringoiatria. Questa è una giornata che faremo giovedì 21 maggio all'ospedale civico nell'aula magna dalle 17:30 alle 18:40, proprio per introdurre quelle che sono le varie parti dell'otorino laringoiatria. Proprio dal respira bene e vivi meglio per la parte nasale, o l'equilibrio e il benessere per l'otto parte otovestibolare, o prevenire e curare nel settore oncologico, o la voce di cui abbiamo parlato oggi che cura la foniatria e la riabilitazione della voce.
Si possono trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'ente ospedaliero cantonale, c'è una sezione con scritto eventi, lì trovate tutto se non avete avuto modo di annotarvi giornata e orario, non c'è bisogno di iscriversi, si può venire, basta, sì. È aperto a tutti.
Assolutamente.
Bene, allora io vi ringrazio tantissimo per tutte le risposte che avete dato ai nostri ascoltatori, tutte le curiosità che ci avete raccontato. Per chi si fosse appena sintonizzato, ricordo oggi i nostri ospiti sono stati il professor Matteo Trimarchi e il dottor Etienne Jacot, sono entrambi otorino laringoiatra, lavorano all'ente ospedaliero cantonale. Io vi auguro di trascorrere un bellissimo fine settimana, ci ritroviamo lunedì.